libro Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data, sei un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole?
Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila.
Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggi limitato.
Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma.
Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Io ho cominciato da un po' di tempo a tenere sott'occhio questo libro, perché i libri, che sembrano questi oggetti ormai inanimati, quasi degli UFO che si aggirano nella nostra vita, invece sono molto importanti per capire. In ogni pagina a volte c'è uno spunto di riflessione, come in questo libro che si intitola La società signorile di massa, pubblicato da una casa editrice molto attenta alla divulgazione culturale come La nave di Teseo. E abbiamo il piacere di parlarne con l'autore, che è il professor Luca Ricolfi. Ben trovato, professor Ricolfi, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, di categorie della società, lei tra l'altro nel libro inserisce un simpatico e tra l'altro utile schema di come nel corso degli anni e della storia è stata definita la società, no? In vari modi, quella dello spettacolo, Deborah, quella liquida. Sì. Che è citatissima ovviamente, e poi ovviamente arriva anche la sua di definizione, la società signorile di massa. È un lavoro molto attento su quelle che sono le trasformazioni del mondo dell'economia e del lavoro, e si approda a questa definizione che sembra contenere un ossimoro, che è quello appunto il rapporto tra signorilità e massa. Ma in realtà lei spiega che non esiste in realtà una contraddizione, ma semplicemente quello che è visibile di fronte ai nostri occhi e che lei ovviamente con le sue competenze può analizzare meglio. In che cosa consiste, professore, questa società?
Ma è abbastanza semplice da dire. È una società signorile perché esiste una categoria di signori che accedono al surplus senza lavorare, e quindi hanno consumi opulenti a cui non corrisponde alcun lavoro. In secondo luogo c'è stagnazione, e terzo, punto fondamentale, coloro che producono il surplus sono di meno di coloro che lo consumano senza dare alcun apporto alla loro produzione, alla sua produzione. Quindi abbiamo un tratto tipico della società signorile, e cioè che ci sono i signori che accedono al surplus senza lavorare. Ma la novità è che i signori sono diventati più numerosi dei produttori, di qui la qualificazione di signorile di massa, massa appunto perché i consumatori del surplus sono la maggioranza. Naturalmente mi riferisco agli italiani.
Esatto, parliamo della società italiana.
Gli stranieri è un po' diverso.
È un po' diverso, poi spiegheremo, cercheremo di capire anche perché abbiamo questa esclusiva, diciamo così,
certo,
di connotazione secondo appunto il suo impianto teorico. Professore, come fanno a consumare il surplus se non hanno il lavoro? Cioè, anche qui, no? Lei fa una fotografia che ovviamente lascia sgomenti, sembra quasi provocatoria, ma poi lei ovviamente con dati e grafici all'interno del libro la spiega anche. Com'è possibile che chi non ha lavoro riesce ad accedere a questi consumi?
Ma ci sono molti meccanismi. Il più importante è il welfare familiare, cioè i figli e i partner non lavoranti sono tipici beneficiari della società signorile di massa. Poi ci sono anche altri meccanismi, ci sono i trasferimenti dello Stato, sì. Tutti i redditi che lo Stato trasferisce senza una contropartita di lavoro, e poi naturalmente c'è la ricchezza accumulata dalle generazioni precedenti che permette a molti di consumare senza produrre alcunché, perché possono contare sul patrimonio accumulato dai padri
e dai nonni. Soprattutto patrimonio che però prima o poi finirà, professore,
ecco,
no?
Infatti,
cioè, perché io non lo sento parlare da tanto tempo, ovvero che questa e forse la mia soprattutto, quasi 40 anni proprio più o meno, questa generazione sarà una delle ultime a beneficiare di questa, di questi risparmi, di queste proprietà accumulate. Nell'arco di uno o due generazioni tutta questa ricchezza dovrebbe svanire. Io non so se anche secondo lei andrà a finire così.
Ma io direi che sta già andando a finire così, perché noi siamo in stagnazione da circa 10 anni. È anche possibile che l'anno prossimo si entri in recessione, nonostante le previsioni che i governi si affannano a fare, che sono però smentite dagli organismi internazionali. Anche la crisi ILVA potrebbe dare un brutto colpo al nostro PIL. Io tendo a pensare che è solo questione al massimo di 4-5 anni perché si entri in un regime di stabile decrescita. Il resto è quello che una parte del ceto politico desidera, perché la teoria della decrescita felice è alla base della visione del mondo del Movimento 5 Stelle.
E che si sta, diciamo, realizzando. Ma sarà felice, professore? Qual è lo scenario proprio di emotivo, guardi, sociale, diciamo così?
Guardi, dipende da molto dalle condizioni iniziali, cioè io penso che chi è molto ricco o abbastanza ricco, che una situazione in cui il potere di acquisto si viene limato del 2-3% l'anno, non ha grandi problemi. Chi invece è sul crinale tra povertà e ricchezza se ne risentirà pesantemente, quindi dipende. Per alcuni la decrescita potrà anche essere felice, ma per la maggioranza penso che potrebbe non esserlo, soprattutto quando la decrescita avrà prodotto dei risultati, cioè tra una decina di anni. Perché uno dei problemi dell'Italia, sì, è che il nostro declino è troppo lento. Essendo molto lento, nessuno se ne accorge. Sarebbe meglio una botta improvvisa che ci svegliasse tutti, che non perdere anno dopo anno piccoli pezzi della nostra ricchezza, per trovarci senza accorgersene tra 20 anni ad essere come la Grecia.
Sai che c'è, infatti, sempre tornando alle generazioni attuali, è che essendo cresciuti in un mondo del lavoro già in crisi fondamentalmente, in una situazione del genere, forse quelli come me non riescono bene a rendersi conto di quello che era prima l'Italia. Forse c'è anche questo di limite, professore, no? Essendo cresciuti nel livello poi universitario, anche, ripeto, lavorativo, in questa situazione che ormai perdura da decenni.
Questo è verissimo. Il mondo di ieri è completamente invisibile alle nuove generazioni. Non hanno la minima idea di come si viveva anche solo 40 anni fa.
Meglio.
Ma meglio per certi versi e peggio per altri, perché la povertà era diffusa in parti notevoli del territorio nazionale, però certamente eravamo più liberi, meno schiavi degli algoritmi, meno schiavi della burocrazia, meno schiavi del non funzionamento del sistema. Cioè, secondo me abbiamo perso molta della nostra libertà, il nostro benessere attuale lo stiamo pagando caro.
Sì, stavo riflettendo che una persona di sinistra, un politico di sinistra, magari con nostalgie marxiste, le direbbe che in virtù della società signorile di massa non esiste più la consapevolezza di classe, professor Rigolfi, è così?
Secondo me avrebbe ragione il buon marxista, avrebbe perfettamente ragione, perché io parlo nel mio libro di una infrastruttura paraschiavistica che è un pezzo importante del nostro sistema economico, sono 3-4 milioni di persone che vivono in condizioni estreme, spesso illegali, eccetera. Allora, questo pezzo paraschiavistico è del tutto privo di coscienza di classe, gli schiavi non sono mai stati motore della storia. E per quanto riguarda i ceti che sono appena al di sopra della condizione paraschiavistica, anch'essi sono piuttosto dispersi e disorganizzati, quindi sì, penso che non ci sia alcuna coscienza.
Professore, in una parte del libro lei cita Keynes e le sue teorie, no? E parla di una previsione che fece Keynes sul lavoro. Noi abbiamo come prospettiva futura una, come dire, emancipazione, liberazione dal lavoro, professore. Mi sembra di aver letto questo e di aver capito questo. Che però dovrà essere accompagnata da una formazione culturale di livello. Perché c'è questo scenario futuro e perché sarà importante l'istruzione e la formazione culturale?
Ma la profezia di Keynes io sostengo che si è realizzata solo in parte, cioè è vero che la produttività del lavoro è enormemente cresciuta rispetto a quella di circa 100 anni fa, quando Keynes, 90 anni fa, quando Keynes scriveva, perché questa profezia è del 28, quindi sono 91 anni fa. La produttività del lavoro, dicevo, è molto cresciuta, il tempo di lavoro si è ridotto in molti sistemi sociali, non tutti, per esempio negli Stati Uniti questo non è successo, però la novità che Keynes non aveva previsto è duplice. Primo, il lavoro è allocato in un modo estremamente diseguale, cioè lui pensava che lavorassimo tutti 3-4 ore al giorno, non che ci fosse una minoranza di super lavoratori che lavora anche 3-4 mila ore all'anno e una maggioranza di non lavoratori. Quindi questo aspetto della profezia di Keynes non si è realizzato. L'altro aspetto che non si è realizzato è una diffusione della cultura alta. Noi abbiamo livelli di istruzione formale molto migliori di quelli di 100 anni fa, ma la cultura alta non si è assolutamente diffusa a livello di massa e i consumi sono molto diversi da quelli che aveva in mente Keynes o che aveva in mente Bertrand Russell. Loro pensavano a consumi elevati, raffinati, non a stare 6 ore su internet a giocherellare come risulta dalle statistiche. Nel mio libro cito anche un po' di dati sull'allocazione del tempo. Ebbene, è abbastanza impressionante che nella fascia centrale della popolazione, cioè dai 16 ai 64 anni, l'allocazione media del tempo è 6 ore su internet, per lo più a giocare, 3 ore scarse a guardare la televisione e meno di 3 ore a lavorare. Questa è l'allocazione media del tempo. Questo Keynes non l'aveva.
No. Beh, non poteva neanche prevederlo.
No, uno scenario così drammatico, abbiate pazienza, non era prevedibile. E quindi va riformulato un po' il quadro. Ci dobbiamo far aiutare da chi fa degli studi, come il professor Luca Ricolfi, e l'ha racchiusi questo libro molto interessante che si chiama La società signorile di massa, edito dalla Nave di Teseo. Professore, io la ringrazio per quello che è stato spunto di riflessione attraverso il suo libro e attraverso il suo contributo in diretta. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie.